Praticamente noi siamo, riflettiamo su di noi, sulla nostra anima e sui nostri valori. Per questo vi stavo raccontando prima che mi è stato, per coincidenza, ho avuto questa conversazione oggi con un amico, il quale non avendo molto lavoro si era offerto di correggere le bozze del Sidur che sta per andare in stampa, finalmente dopo anni di attesa. Ebbene, questo mio amico mi diceva: ma scusami, se io studio la Torah in un momento di recessione, perché non c'è molto lavoro, non è che è una mancanza di rispetto della Torah, come se io la studio solamente quando non ho niente da fare? Gli ho risposto: no, è proprio questo che vuole Dio. Quando Dio ci manca poco lavoro, perché vuole che noi ci dedichiamo per qualcos'altro. Per cui la carenza di lavoro, la recessione, se vogliamo chiamarla, non è altro che un messaggio dell'alto di farci pensare, riflettere, quanto noi dobbiamo pensare alla nostra anima e dobbiamo pensare ad altri valori, ad altre priorità, oltre a quelle materiali. Attenzione, la Torah dice: Shoshanim kitavu al haaretz, v'shaveta haaretz, Shabbat l'Hashem. Quando verrete nella terra, la terra dovrà fermarsi un Shabbat per Hashem. Dicono i commentatori: cosa vuol dire per Hashem? Uno dice: sì, non c'è lavoro, ma posso vivere di rendita. Cosa faccio? Vado a godermi la vita. Come alcuni dicono: si vive una volta sola, godi la vita finché puoi. Vai in vacanza, gira il mondo, un attimo solo. Veshaveta haaretz, dice la Torah, la terra si fermerà, Shabbat l'Hashem. Un Shabbat, un giorno santo per chi? Per Hashem. Che sia questo esatto dedicato per Hashem, non per scopi personali. E questo è quello che noi impariamo, che noi dobbiamo essere sempre attenti. Qualsiasi cosa noi facciamo, anche un giorno di riposo devono essere utilizzati per scopi divini. Un ebreo deve santificare la sua vacanza, deve santificare il suo non riposo, deve fare attenzione a ogni cosa che gli capita, deve vedere cosa c'è di divino, di spirituale, di messaggio dall'alto in questa situazione in cui mi trovo. Andiamo avanti. La Torah dice che noi non possiamo lavorare la terra nel settimo anno. E su qui più o meno abbiamo approfondito il minimo indispensabile. Tra l'altro vorrei aggiungere una parola interessante. Tutto la cosa del settimo anno, una persona che vede che il suo campo dà molta frutta, se lui non la prende, questa frutta viene buttata, viene staccata. Allora uno ha il diritto di prendere questa frutta e non può commercializzarla, venderla, ma deve darla, cioè deve evolvere questi soldi al tribunale che poi li darà ai bisognosi, eccetera. Allora, una persona prende dell'uva, da questa uva fa del vino, che appartiene all'anno sabbatico. Questo vino qui ha delle regole molto particolari, siccome appartiene alla frutta dell'anno sabbatico, e la frutta dell'anno sabbatico è frutta santa, non si può buttare, una persona, oggi in Israele commercializzano del vino dell'anno sabbatico, una persona che ha un vino del genere deve fare attenzione di non versare del vino nel bicchiere che non è sicuro che berrà, perché questo vino non può essere buttato, ha una santità maggiore. Allora da questo noi impariamo quanto una persona deve fare attenzione: quest'anno la frutta è santa, tutto quanto appartiene a Dio. Bene, dopo l'anno sabbatico una persona non lavora un anno, l'anno dopo non lavora e non raccoglie, per cui quell'anno non raccoglie il lavoro dell'anno precedente. L'anno dopo non avrà molto da raccogliere perché lui non ha lavorato l'anno precedente, alla fine risulta che lui per due anni non ha lavorato. Beh, poi ogni sette anni c'è l'anno del giubileo, ovvero nel mondo cristiano hanno festeggiato nell'anno 2000 il giubileo, che ha la sua fonte, la sua radice nella Torah, che la Torah dice che dopo sette anni di sette, sette gruppi di sette, allora noi arriviamo al giubileo. Cos'è questo giubileo? Giubileo è un altro anno sabbatico a livello macro, però. Nell'anno del giubileo molte altre cose succedono che non succedono nell'anno sabbatico. E, ad esempio, i schiavi venivano liberati. Un altro esempio, le terre venivano ridate ai loro padroni. E così ci sono tanti esempi, eventi legati all'anno del giubileo. Adesso, dopo 49 anni, dopo sette anni sabbatici, l'anno del giubileo non si poteva lavorare la terra. Vuol dire che quell'anno non si raccoglieva il 49esimo, non si raccoglieva il 50esimo E il 51esimo la Terra è rimasta ferma per 2 anni consecutivi, figuriamoci che cosa ci dà la Terra. Praticamente 3 anni. La Sola dice, a proposito della legge del Giubileo, quando tu sentirai queste nuove regole del Giubileo, direi, ma com'è possibile? 1 anno, 2 anni, 3 anni, cosa viviamo di aria? Come facciamo? Viviamo per la gloria? Allora la Torah dice, non preoccuparti, io ti darò la beracha da altre parti, io ti aumenterò il guadagno degli altri anni per bilanciare questa perdita qui. Come dice il verso, vitzviti et birchati, io ordinerò la mia benedizione per quelli che hanno smesso di lavorare per 2 anni e il terzo anno non c'è niente da mangiare probabilmente. Bene, dicono il commentatore, cosa vuol dire questo vitzviti et birchati? Io ordinerò la mia benedizione. Se voi vi chiederete cosa devo fare, io ordinerò la mia benedizione. Si chiede la domanda, cosa vuol dire ordinerò la mia benedizione? C'è un commento bellissimo che dice, tutto il nostro sostentamento e guadagno e utile dipende da una cosa sola, dipende da come noi ci comportiamo. Praticamente, noi impariamo una cosa molto importante qui. Noi impariamo quanto sia fondamentale avere fede in Hashem che lui ci dà da mangiare. Quando una persona dice anche per sbaglio, ma come farò a vivere in un periodo di recessione? Come farò a uscire fuori da questi problemi? Come farò? Come farò? Automaticamente si è tolto dalla protezione divina. Dio ha stabilito che la nostra benedizione ci arriva solamente grazie al fatto che noi abbiamo fede in Lui, Padre Eterno, e che Lui ci dà da mangiare. Se per un attimo una persona si distoglie da questo pensiero e pensa che mangiare non viene da Dio, automaticamente lui si è staccato dalla benedizione divina. Ok? Allora, chiede la Torah così. A questo punto possiamo leggere il verso in questa in una nuova chiave di lettura. Quando voi chiederete come mangeremo per 3 anni consecutivi quando c'è l'anno sabbatico, con l'anno del Giubileo insieme, e voi vi chiederete come mangeremo, cosa risponde la Torah? Dovrò ordinare la mia benedizione. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire uno che chiede una domanda del genere, automaticamente lui si stacca dalla benedizione di Hashem. Automaticamente lui non è più meritevole, non è più un recipiente idoneo per ricevere la bracha di Hashem. E allora come fa a ricevere la bracha? Dice la Torah, vezziviti, io dovrò ordinare una nuova benedizione apposta per lui, perché lui ha rovinato la benedizione che gli spettava nel momento che ha solo detto, ma come farò a vivere? Come faccio a superare i miei problemi? Come faccio a guadagnare in un periodo di recessione? Gli ebrei per 39 anni hanno mangiato la manna nel deserto, 40. E per 40 anni ogni mattina gli cadeva la manna di nuovo, tutto quello del giorno dopo andava male, se qualcuno osava lasciarla. Poiché ci insegna la Torah che Hashem ha voluto inculcare a noi la fede in Dio, che Lui è quello che nutre ogni creatura. Poteach et yedecha, come diciamo nella preghiera, apri le tue mani, o masbeer lechol chai razzon, nutri ogni creatura. Bene, procediamo procediamo con un altro argomento, sempre legato alla parasha di Behar. Nella parasha di Behar c'è scritto, al tonu non imbrogliate ish et achiv. Una persona non deve imbrogliare un fratello. Poi c'è scritto, Valtonu ishitamito, non imbrogliate uno con il suo amico. La Torah dice che uno non deve imbrogliare, non deve dire una cosa sbagliata, un consiglio sbagliato, a un amico. Bene, dice la Torah, come mai, il Talmud spiega, come mai viene ripetuto 2 volte lo stesso precetto? Risponde il Talmud, il primo parla di un fratello, non imbrogliare tuo fratello. Il primo parla, scusatemi, di soldi, questioni economiche. Il secondo invece parla di parole sbagliate. Dicono il commentatore, un attimo solo, cosa vuol dire quando si parla del fratello si parla di disputa di soldi? Quando si parla di un amico si parla di non imbrogliare con le parole. Dicono i commentatori, di solito con un fratello che c'è di mezzo un'eredità, allora di solito i problemi sono questioni economiche. Un amico invece, che di solito non c'è molto questioni economiche, lì più una questione dice di non imbrogliare con la bocca. di non andare, di non tirare in inganno. Allora, con un fratello bisogna fare attenzione sui soldi, cioè di non imbrogliare sui soldi, con un amico di non imbrogliare dando un consiglio sbagliato. Allora, tornando a noi, vorrei un attimo approfondire questo tema qui velocemente. Vi racconto una storia di Rabbi Akiva Eiger. Una volta Rabbi Akiva Eiger ha detto, aveva sentito che c'era una persona in città che era un mezzo truffatore, l'ha richiamato questa persona, l'ha sgridato, l'ha minacciato che se lo truffava l'avrebbe mandato via, eccetera, 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 e l'ha mandato via, e poi non l'ha più visto. Questo qui dopo un po' di tempo è sparito. E Rabbi Akiva ha chiesto di lui, voleva chiedergli scusa, forse è stato troppo severo, e non riusciva a trovarlo, non riusciva a trovarlo, non riusciva a trovarlo. Un giorno Rabbi Akiva Eiger diventa rabbino capo di una città in Polonia, e viene a sentire che per coincidenza, fuori dalla città, abitava proprio quell'ebreo che lui aveva sgridato tempo addietro. Cosa fa Rabbi Akiva? Scrive subito una lettera di scuse, che lui non voleva offenderlo, che lui spese che non si è offeso, eccetera, eccetera, e si rincontrano con grande gioia. Allora, dice un amico, ha chiesto a Rabbi Akiva, dice, ma un attimo, ma non ho capito cosa è successo, perché ti sei tanto preoccupato? E ha risposto Rabbi Akiva Eiger, allora, guarda, l'importanza di essere in buoni rapporti, di non imbrogliare, di non parlare male, io l'ho sgridato, l'ho offeso forse, forse ho creato un danno, e da anni che sono in dolore, perché forse ho offeso una persona e non gli ho chiesto sua scusa. Appena lui è arrivato, è andato in questa città, è andato a salutare, a conciliare con questo uomo, per evitare, per chiudere questa storia. Bene. Allora, procediamo con la nostra lezione, parlando un attimo, ci sono tanti significati simbolici nella parasha di questa settimana, ma io volevo qui, e anche molti precetti, appunto, terra a terra, morali. Qui volevo ricordare un precetto molto importante, un precetto che dice così: quando tuo amico sta per cadere, lo vedi che sta cadendo? Non aspettare che è caduto, aiutalo, sostienilo prima che cade. Dice il Talmud, una persona che vede un esempio, una persona che vede che un asino sta per cadere, basta una persona per sorreggerlo che non cada. Ma se cade l'asino, neanche 5 riescono ad alzarlo. Cosa vuol dire questo? Le persone di natura sono scaricabarili. Ah, fa niente, si arrangerà fino adesso. Nessuno dà importanza. Ma quando cade, allora tutti vengono, poveretto, vogliamo aiutarlo. Allora dice no. Adesso anche un aiuto grande può darsi non basta. Prima bastava uno piccolo, adesso neanche il grande può darsi che non basta. E questo lo impariamo dalla Torah. Impariamo che cosa? Impariamo l'importanza che noi dobbiamo dare alle situazioni della vita, e bisogna sorreggere l'asino prima che cada, perché lì basta poco per sorreggerlo. Mentre dopo, che tutti sono bravi a venire dopo, poveretto, aiutiamo, lì può darsi che anche un grande aiuto non sarà sufficiente. Si racconta una storia a proposito di Beniamin. Beniamin è uno dei figli di Yosef, di Giacobbe. Sapete che il Talmud dice che ci sono 4 persone che non sarebbero dovute morire se non per via del fatto che Adamo ha mangiato dell'albero della verità e della sapienza. In altre parole, Beniamin è una di quelle persone che non sarebbero mai dovute morire se non per il fatto che Adamo ha mangiato dell'albero, se no loro non sarebbero mai morti, c'era un perfetto equilibrio anima e corpo. Ebbene, Beniamin, che era un grandissimo tzaddik, era l'unico dei fratelli che non aveva partecipato alla vendita di Yosef e così via, lui un giorno ha avuto una sorpresa. È venuta da lui una signora a chiedere un aiuto economico. Allora questa donna ha chiesto da mangiare a Beniamin, e Beniamin ha preso dei soldi e l'ha mantenuta. Lei gli ha detto, guarda, ho dei figli, non posso così, mi ha messo molto, cosa posso fare? Allora lei ha preso in mano la situazione e subito dopo si è messo, gli ha dato dei soldi e l'ha sistemato. Dice il Midrash che Yaakov e Beniamini, grazie a questo fatto, ha ricevuto altri 22 anni di vita. Si chiede la domanda, cos'è il significato di 22 anni per via del fatto che lei ha fatto quest'opera? Allora, che la spiegazione di Beniamin, il suo significato è così. Il significato del fatto che Beniamin lui ha mantenuto questa donna che non cadesse, perché lei ha dei figli. Se questa cadeva, i suoi figli andavano proprio così, alla deriva, succedeva un caos. Cos'è il 122? Il 22 sono esattamente il numero delle parole, dei versi, che parlano del fatto che bisogna avere. Allora, cosa impariamo appunto? Impariamo da questo quanto sia importante non aiutare l'elemosina, ma sostenere qualcuno che non cada, questo vale di più. E Beniamin, siccome ha salvato quella donna, che se lei fosse caduta a Chas v'Shalom, i suoi figli sarebbero andati alla deriva, nessuno avrebbe dato da mangiare, lui ha dato un piccolo aiuto a lei. E lei a sua volta ha potuto mantenere, dare da mangiare, far nascere, sposare, fare tutto quanto. Cioè, un piccolo aiuto prima, può salvare tutto. Un grande aiuto dopo, può darsi che non sia fare niente. A questo concetto di Vezaktabo, devi sostenerlo, sorreggerlo che non cada. Vi stavo dicendo che nei versi dove qua si parla di sostenere qualcuno che non cada, ci sono 22 parole che corrispondono a 22 parole del verso che dice che bisogna sostenere l'asino dell'amico che sa far cadere. Sono 22 parole. Lui ha mantenuto in piedi una famiglia, una vita, che grazie a lei ha potuto lei mantenere i suoi figli, eccetera, eccetera. Ed ecco che capiamo perché ha vissuto proprio 22 anni, Beniamin, in più nella sua vita. Bene, cari amici, vi devo dire che sono in mezzo alla chiusura del Sidur e ho pochissimo tempo. Per questo io vi saluto a questo punto, vi butto sul lavoro finché crollerò, perché ormai siamo alla frutta. Spero che mi avete sentito ben tutto il Sidur, e qui a questo punto io mi lancio nei miei progetti, vi lascio con lo consueto saluto di mio solito appuntamento prossimo mercoledì 21:30 alla Virtual Yeshiva di Saint-Sernin. Shalom e buon fine settimana.